Buonasera a tutti di nuovo, siamo alla conclusione, diceva Giuliano, di questi tre anni della scuola di pace. Io vorrei brevissimamente ripercorrere, anche attraverso proprio solamente i nomi delle persone che ci hanno accompagnato in questi tre anni, credo davvero molto importanti e significativi. Abbiamo aperto con Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, e subito dopo con Raniero Lavalle, quindi direi con due grandissimi protagonisti del Concilio, quindi di una stagione in cui Bartolomeo Sorge, poi lo diremo, ha cominciato in quegli anni ad essere appunto protagonista della Chiesa italiana. Poi è venuto con noi Giuseppe Barbaglio, il biblista, lo ricorderete, poi abbiamo affrontato più tematiche sulla non violenza con Daniele Lugli del Movimento Non Violento, Angela Dogliotti Marasso e Beppe Marasso del MIR, Movimento Internazionale della Riconciliazione. Il secondo anno lo abbiamo aperto con Riccardo Petrella. E ve lo ricorderete anche perché è stata l'occasione da quel giorno in cui Riccardo Petrella è stato con noi per aprire un tema di grandissima rilevanza un po' in tutta Italia, ma certamente nella nostra città e nella nostra provincia, quello dell'acqua come bene comune dell'umanità è forse il tema politico più importante di questi giorni. Poi è stato con noi il Cardinale Renato Martino, e ricorderete certamente anche lui il suo contributo. Poi Matteo Mascia, Miriam Giovanzana e con Miriam abbiamo direttrice di Altre Economie, abbiamo concluso il secondo anno della scuola di pace. Poi quest'anno Luca Gaggioli con una relazione molto interessante proprio sugli stili di vita, la sobrietà, Francesco Comina che ci ha presentato anche attraverso un bellissimo video di Arturo Paoli l'esperienza appunto del dialogo, dell'incontro con Arturo Paoli, poi Germano Garatto, Piero Piraccini e oggi concludiamo davvero alla grande, sentitemi, con padre Bartolomeo Sorge, anche perché a padre Bartolomeo abbiamo chiesto di coprirci il quarto dei temi che abbiamo affrontato con questa scuola di pace, no? La scuola di pace intitolata Carlo Urbani, il medico marchigiano morto nella ricerca della SARS, ha come sottotitolo Non violenza, giustizia, salvaguardia del creato, cittadinanza responsabile. Questo tema è chiaro che è stato affrontato indirettamente da tutte le relazioni, perché cittadinanza responsabile, se sono responsabile, mi impegno per la pace, per la giustizia, per la non violenza, per la salvaguardia del creato. Ma in maniera più specifica abbiamo chiesto stasera a padre Bartolomeo di introdurci appunto a questo tema. Ci sono dei giovani, quindi forse non tutti sanno chi è Bartolomeo Sorge, allora consentitemi brevemente di dire qualcosa di lui. Non dico quando è nato, anche se a quest'età ormai si può dire tranquillamente, ma è vicino agli 80 e francamente li porta molto molto bene. È stato è stato direttore della Civiltà Cattolica, la prestigiosa rivista dei Gesuiti, è gesuita, lo davo per scontato, ma è bene dirlo, dal 73 all'85, quindi significa che in quegli anni davvero è stato nel cuore della Chiesa italiana. Dall'86 al 96 ha diretto l'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrude, Centro di Studi Sociali, e su questo poi dirò due parole a Palermo, certo a Palermo, e su questo poi dirò due parole perché c'è l'idea anche qui localmente di avviare in qualche modo una scuola di formazione all'impegno sociale, politico, proprio per riuscire a trovare anche una base comune, culturale, di dialogo, di linguaggio su questi temi. Ecco, e poi l'altro aspetto che ricordavo che mi sono un po' andato a rinfrescare, ecco, sapete che fra pochi mesi ci sarà il quarto convegno ecclesiale della Chiesa italiana, Verona, ma il primissimo, più o meno sono ogni 10 anni, il primissimo si tenne giusto 30 anni fa e così sono andato a rileggermi e così si diceva: il convegno è presieduto dal Cardinale Antonio Poma, presidente della CEI, affiancato da Monsignor Luigi Maverna, da padre Bartolomeo Sorge e da Giuseppe Lazzati. Ecco, questo credo dia un po' la dimensione di chi è padre Bartolomeo Sorge, che appunto, ecco, poi si diceva gli interventi sono affidati a Monsignor Giovanni Nervo, Achille Ardigova, eccetera. Quindi in qualche modo una persona davvero che ha attraversato le stagioni della Chiesa italiana dal Concilio ad oggi. e quindi persona che senz'altro ci può aiutare in questo percorso. Ecco, più recentemente termino, vorrei citare in particolare proprio sulla questione del convegno della Chiesa italiana un articolo tra profezia e normalizzazione, la Chiesa italiana da Roma 1966 a Verona 2006, quindi un ripercorrere in qualche modo le vicende della Chiesa italiana in questo trentennio. Più recentemente, quale Italia vogliamo, una sorta di vademecum per i cattolici in politica, quindi un vademecum per orientarsi in questo difficile ma quanto mai importante cammino. Ecco, naturalmente vorrei dire anche che adesso è direttore di aggiornamenti sociali e nell'ultimo editoriale, quello di marzo, io credo che sarebbe, credo, utile per tutti andarselo a rileggere per avere qualche spunto in più per ragionare in questo tempo così difficile. C'è dunque una democrazia da ricostruire, dice Padre Sorge, secondo alcune linee che sono la difesa della Costituzione e della legalità democratica. Ecco, mi piace che, proprio in maniera molto laica, se vogliamo, il richiamo sia soprattutto alla Costituzione, quella Costituzione che cui i cattolici hanno dato un grande e positivo contributo, la difesa dello Stato sociale, la priorità dello sviluppo del Sud, il globalizzare la solidarietà, i diritti, la democrazia, eccetera. Ecco, non la voglio fare lunga, voglio solo dirvi questo, che proprio per dare continuità anche un po' a questi argomenti, c'è questa proposta, della quale abbiamo parlato anche al Vescovo, proprio di dare vita ad una scuola di formazione all'impegno sociale e politico. Trovate questi fogli gialli. Ecco, chi è interessato proprio per un primo orientamento lasci il suo nome, in modo che possiamo valutare così quanto è l'interesse, quanto è importante. Io credo lo sia davvero, perché è l'occasione appunto per cercare di darci un linguaggio, un cammino, un percorso comune, per cercare di avere la possibilità appunto di un dialogo sempre più fitto. Quindi trovate questi fogli, li potete lasciare all'uscita. Non aggiungo altro, do senz'altro la parola a Padre Bartolomeo Sorge, che ringrazio ancora perché così si è reso davvero disponibile qui con noi da questa mattina, ha parlato col Vescovo, starà ancora con noi questa sera e poi domattina riparte. Grazie ancora.
Sono molto contento di ritornare a Fano, perché c'ero già stato altre volte e porto sempre con me un bel ricordo dei nostri incontri. Qui mi avete chiesto un tema formidabile. Mi ha fatto un po' l'impressione, per capire l'importanza delle cose che vi devo dire stasera, avete fatto male a venire, perché non uscirete di qui tranquilli come siete entrati. Bisogna riflettere su queste cose in questo momento così importante. Mi è venuto un po' in mente il paragone che viene spontaneo. Perché la Chiesa insiste tanto sul primato della vita? È una domanda che varie volte mi hanno fatto in tanti incontri, ma non c'è altro a cui pensare, è sempre è la vita, è i bambini non nati, è la vita, ma ci sono tanti altri problemi. Non è che la Chiesa ignori gli altri problemi, perché basta vedere il compendio della dottrina sociale, che è stato pubblicato un anno fa, è un ventaglio di problemi. La ragione è che la vita è il fondamento di tutti i diritti. Che me ne faccio io del diritto di parola se non ho la vita? Che ne faccio io del diritto al lavoro se mi viene negato il diritto alla vita? Quando ho letto un po' il cammino di questa scuola di pace che voi avete fatto, mi sono accorto che il tema che mi avete chiesto è un po' il fondamento di tutti. Avete parlato di non violenza, di giustizia, salvaguardia del creato, cose bellissime. Ma se non siamo democratici, sono solo parole. E allora ecco il problema, la cittadinanza responsabile è un po' il fondo, come il diritto alla vita è il fondamento di tutti i diritti, così il discorso che mi avete dato da svolgere è il fondamento di tutte le belle cose che ho potuto vedere dai titoli e dagli oratori che avete affrontato. Qui vi devo parlare con il cuore in mano, non sono venuto per fare una lezione accademica, noiosa, barbosa. Voglio entrare in comunione con voi, poi anche se ci sarà dibattito potremo arricchirci insieme. Questo qui è un tempo in cui ci dobbiamo svegliare. Noi stiamo vivendo una stagione di delusione. Io questa delusione la leggo molte volte negli occhi dei giovani, dei ragazzi che affrontano la vita. Sono incerti, hanno il senso della precarietà del momento, dove andiamo, hanno paura di fare scelte definitive. È impressionante, la stessa scelta della famiglia, che dovrebbe essere iscritta nel cuore, nell'anima di tutti, si ha paura e si arriva ad età ancora adulta, che si è ancora a casa con i genitori, non ci si riesce a staccare, si ha paura di affrontare la vita. Ma che cosa sta succedendo? Sono crollati, uno dopo l'altro, i miti del mondo moderno. Le profezie puramente umane che ci dicevano stai tranquillo, ti libererai con le tue mani. Pensate cosa è stato quando si è scoperta la macchina, il progresso indefinito. È stato tutto un susseguirsi di speranze fino alla liberazione, finalmente ci libereremo. Il marxismo che aveva conquistato 2/3 dell'umanità prometteva con le nostre stesse mani faremo un mondo migliore. Tutto questo è crollato. Ora io dico ai cristiani, i valori cristiani sono gli unici che non sono arrugginiti. Noi non possiamo chiuderci nelle sagrestie, non possiamo pensare solo alla salvezza della nostra anima, anche se è importante, Gesù ha detto a che serve guadagnare il mondo se perdi l'anima. Ma questo è il momento di mettere a frutto la luce che il Vangelo getta sull'antropologia, getta sulla vita umana. Qual è il senso dell'esistenza? Che ci stiamo a fare qua giù quando basta un embolo, una minima cosa per farti scomparire e in fretta ti sotterrano perché non puoi stare più un'ora? Ma perché? Qual è il senso della storia? C'è un senso o viviamo a caso? Fratelli miei, siamo portatori di una parola, di una luce che illumina l'uomo. Ma il Vangelo non è stato scritto soltanto per quei quattro fedeli che hanno il dono della fede in Gesù, Figlio di Dio. Nel Vangelo c'è la risposta agli interrogativi ultimi che ogni persona umana, uomo o donna, che viene in questo mondo porta nel cuore. Questo vi spiega perché oggi, stranamente, perché non ha un'altra giustificazione razionale, il mondo guarda alla Chiesa e guarda al Vangelo, anche se non crede. Questo mi ha fatto riflettere moltissimo. Ma mi volete spiegare come mai 4 milioni di persone hanno affrontato la strada, il sole durante il giorno e il freddo della notte, con i bambini in carrozzella, per intasare via della conciliazione, per stare un attimo, perché dovevano correre, a venerare la salma di Giovanni Paolo II. Ma chi glielo fa fare? Ma che cosa ci guadagna? Ma che bisogno è? Sta rinascendo un forte bisogno di trascendenza. Ci si accorge che nella Chiesa, nel Vangelo, anche se non accettiamo il Magistero della Chiesa, c'è qualcosa, mi fece impressione il Cardinal Martini quando disse devo lasciare la diocesi perché fra poco compirò i 75 anni. Sono stati i laici che sono intervenuti a Milano, hanno scritto sui giornali, Eminenza non se ne vada, perché noi non crediamo, ma lei per noi è un punto di riferimento morale. Capite qual è la responsabilità del cristiano oggi nella delusione dalla crisi delle ideologie? Senza volerlo siamo diventati un punto di riferimento, anche se per ipotesi i cristiani oggi sono minoranza, quindi non sono marginali. Ecco allora il problema di oggi. Di fronte alla crisi del pavimento, che è la crisi della nostra democrazia, cosa dobbiamo fare? Proprio perché abbia valore la lotta per la pace, la lotta per la non violenza, la lotta per la custodia del creato, che sono valori enormi che possono unire tutte le forze oneste dell'umanità, al di là delle ideologie, delle fedi, salviamo la democrazia. Allora, sapete qual è il problema? Abbiamo bisogno di cristiani adulti. Non possiamo più vivere come vivevamo il nostro cristianesimo decenni fa. Non abbiamo ancora trovato, questa è la tesi di fondo, che tornerà poi alla fine, non abbiamo ancora trovato il modo di tradurre in termini laici, comprensibili e appetibili, anche da chi non ha fede, dagli uomini di buona volontà, la luce che ci viene dal Vangelo. Non posso dire, siccome Gesù ha detto siccome il Vangelo di San Matteo ha detto quindi dobbiamo comportarci così, abbiamo bisogno di cristiani adulti, uomini e donne della sintesi, che abbiano una forte carica etica, una forte carica ideale, lasciatemi dire, una forte spiritualità della politica, stavo per dire una grande santità, e al tempo stesso siano professionalmente validi. A costo di scandalizzare e farvi perdere quel poco di fede che ancora rimane in voi e in me, dirò questo, che per essere bravi politici non basta essere santi. Guai se non lo siamo, ma guai se non siamo professionalmente preparati, in modo che ce ne intendiamo di economia, di politica, e queste sono scienze laiche, per cui il fine della politica non sono gli interessi della Chiesa, ma è il bene politico comune del popolo che è laico, al cui interno ci sono i diritti della Chiesa, la libertà religiosa, tutto quello che volete. Ma come cristiani non possiamo stare con le mani in mano chiusi nel nostro privato. Questo è un momento di cristianesimo adulto. Usciamo per le strade, nelle scuole, nelle officine, là dove l'uomo cresce, studia, decide, costruisce, per camminare insieme con tutti gli uomini di buona volontà, rischiando insieme, cercando insieme e mettendo al servizio della vita democratica di tutti la luce che ci viene dalla fede. Questo è il cappello, cosa ci sarà sotto il cappello? Vorrei allora con voi fare un percorso alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Vorrei con voi fare un tentativo di come è possibile, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, che poi traduce in termini operativi la luce del Vangelo, di come è possibile trovare soluzioni condivisibili, perché laiche e fondate sulla coscienza morale, da tutti gli uomini di buona volontà. Questo perché non sia solo un'affermazione, e pigliamo appunto il tema centrale, che è quello della democrazia. Perché oggi la democrazia è in difficoltà ed è in crisi? Dunque, vedete, la democrazia, ormai non ci piove su questo un'acquisizione, è il modo migliore fra tanti esistiti e tanti possibili, non solo di governare, ma di costruire una società civile in cui tutti si sentano fratelli e vivono in pace. Perché non funziona? Qual è la causa dell'inceppamento del sistema, per cui se non stiamo attenti stiamo vivendo una vera emergenza democratica? Il problema è più vasto, noi parliamo della nostra situazione. E che cosa possiamo fare per venire fuori, per essere i costruttori di un domani pacifico, giusto, fraterno? Ci sono i valori, ci sono le istituzioni, c'è la classe dirigente. Cioè i tre elementi portanti da rinnovare perché non muoia ma cresca la democrazia sono questi. Cominciamo dai valori. La vera causa, ci dice la dottrina sociale della Chiesa, che può portare a distruzione anche il sistema migliore di governo, è la perdita dei valori etici, è la perdita dell'ispirazione ideale. Quante volte il rimpiango si fa per dire, insomma, a una certa età quando comincia a rimpiangere e a ricordare, le botte che ci davamo sempre con devozione nei tempi eroici della costruzione della democrazia. Io ero ragazzo allora e ricordo con che entusiasmo si lottava. Ricordo anche quando poi sono cresciuto, i miei compagni all'università, li ho visti poi piangere da grandi quando gli hanno detto, per esempio, che l'ideale di uguaglianza marxista era falso. Ma come? Io ho preso le botte, io ho saltato i pranzi e le cene, non ho dormito perché credevo nell'ideale, ho lottato, sono stato in galera, le ho prese, e adesso mi viene a dire che è falso. È la storia che ha smentito queste speranze ideali. Ma se perdiamo questa spinta ideale, l'anima non c'è più. E come avviene con tutti gli esseri viventi, anche la politica, anche la democrazia, se perdono l'anima, marciscono. Quello che abbiamo visto, che ci ha un po' scandalizzato e turbato, il potere per il potere, come potremmo dire, la corruzione in cui siamo caduti, in cui sono cadute anche persone di primo piano, nelle quali speravamo, e questo è per forza, perché è perduta l'anima. Quando si perde l'anima non si vive più. C'è un problema di fondo che vorrei con voi chiarire. Notate bene, quando vi dico queste cose, faccio sempre una premessa, è meglio che la ripeta anche a voi. Le riflessioni che noi faremo non sono evidenti, cioè io non ho la verità in tasca. Specialmente in queste materie sociali, politiche, non esiste l'evidenza. Per cui non si può dire questo è vero e questo è falso, perché ci sono ragioni pro e contro in tutte le posizioni. Tenete sempre in mente quello che sto per dirvi. La ragione umana è fatta per la verità, non potrebbe mai aderire all'errore puro. Per cui anche quando una posizione è sbagliata, quando anche una ideologia è sbagliata e addirittura smentita dalla storia, anche in questo caso c'erano elementi di verità. Tanto per fare un esempio lampante, il marxismo era falso come costruzione ideologica, ma c'era un elemento o più elementi di verità. La lotta di classe non l'ha inventata Marx, l'ha scoperta. Nella produzione capitalistica si creava il conflitto tra i proletari, che avevano solo la loro forza da vendere, il padrone la comprava, e i padroni, come li chiamavano, perché bisognava poi distribuire il profitto tra l'imprenditore e gli operai. Conflitto di interessi, di classe. Qual è l'errore dell'ideologia marxista e di tutte le ideologie? Prendere un elemento di verità e farne la chiave di lettura di tutto il reale. Marx ha voluto, ecco, ha sbagliato, spiegare con la lotta di classe la religione, l'economia, la storia, la filosofia, il pensiero umano. Quindi ha fatto una costruzione mastodontica, ma è un castello di paglia che è venuto giù per implosione, come nessuno aspettava. Ecco allora il problema dei valori. Se manca il primato dell'etica, il primato ideale, lasciatemi dire, se manca l'entusiasmo, non si costruisce la democrazia. Siamo un popolo di rassegnati, svegliamoci. Non si può fare politica senza entusiasmo, non si può ridurre il servizio al bene comune alla ricerca del proprio interesse, del proprio posto o per motivi clientelari. Questa è la fine. E noi abbiamo una carica interiore che ci porta al servizio per un ideale trascendente. Riprendiamo fiducia, non in noi che siamo poveri, peccatori, deboli e fragili, ma nella parola di cui siamo portatori, di questa luce che illumina tutte le coscienze. Perché questa paura, questo timore, questo non aver coraggio di scegliere davanti a problemi che ci interrogano? Pro bono pacis e pro bono mortis. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e con umiltà, ma con parresia, come si dice in termini teologici, quindi con chiarezza evangelica, impegnarsi. Io mi appoggio alla dottrina sociale della Chiesa, soprattutto alle riflessioni che su questo tema di fondo ha fatto l'ultima settimana sociale dei cattolici a Bologna e ai documenti, al bel discorso del Papa, molto impegnato, che ha fatto all'Assemblea, e poi al documento preparatorio che ha fatto testo ed è quello che mantiene la sbarra, diciamo così, verso il centro, ci orienta. Detto questo, c'è un documento, a cui pure mi rifaccio, della Commissione Giustizia e Pace della CEI, che è stato scritto, notate bene, 15 anni fa. Quindi in tempo non sospetto, perché 15 anni fa. E fa vedere come alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa si può analizzare la crisi della democrazia. Non solo per criticare, ma per fare proposta. Quindi il mio discorso avrà questi passi, che sono le fasi della nostra riflessione. Primo, quali sono, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, le cause di fondo della crisi che la democrazia oggi attraversa, non solo in Italia, è un problema che riguarda un po' tutto l'Occidente, ma noi siamo interessati a leggere anche la nostra situazione. Secondo, qual è la deriva pericolosa, secondo la dottrina sociale della Chiesa, a cui conduce questa crisi, che è la crisi della cittadinanza responsabile. Vedremo quindi che la crisi della democrazia oggi è esattamente la crisi della cittadinanza responsabile. Non siamo più responsabili, ma rischiamo di diventare sudditi. E se noi diventiamo sudditi, non siamo più gli artefici della costruzione di una società democratica. Poi vedremo allora che cosa fare per uscire dalla crisi, esiste la possibilità, e finiamo con una parola ai cattolici. Quindi cercheremo di parlarci con molta schiettezza, così poi non mi invitate più. Allora, cominciamo dal primo punto. In questo documento di 15 anni fa c'è una denuncia fondamentale che oggi è diventata attuale. Voi sapete che oggi tutti parlano del cosiddetto pensiero unico. Perché? Che cosa è avvenuto? Fino a qualche decennio fa esistevano in Occidente come tre grandi filosofie politiche. La filosofia liberale, nata ai tempi del liberalismo manchesteriano, che poi aveva conosciuto varie evoluzioni. La filosofia politica marxista e la filosofia politica, diciamo così, di ispirazione cristiana. Questo insieme di pensieri ha costruito quella che rimarrà nella storia, così io penso, come la stagione ideologica, quando anche i partiti si identificavano ciascuno con un'ideologia. Smentito dalla storia il marxismo, sono rimaste due filosofie politiche a confrontarsi. La filosofia neoliberista, che è l'ultima versione della filosofia tradizionale del liberismo, e la filosofia, diciamo, solidale, sociale, popolare, ispirata anche alla tradizione dei valori cristiani. Il documento dei Vescovi e l'intervento del Papa fanno capire che oggi esistono dei limiti gravi nella cultura neoliberista che il Magistero della Chiesa ha sempre condannato, fin dalla Rerum Novarum, quindi non è una novità di questi anni. Non so se lo sapete, sono episodi però significativi, che quando Leone XIII pubblicò l'enciclica, lui aggiunse con la sua mano, l'enciclica era già pronta, e lì, secondo la concezione appunto tradizionale, si diceva è meglio che i sindacati siano misti di padroni e operai, così si vogliono bene, si trova verso la linea corporativa la soluzione dei problemi del capitalismo. Il Papa ha aggiunto con la sua penna, proprio due giorni prima della pubblicazione, il 15 maggio del 891, ha aggiunto: però si possono legittimamente costituire anche sindacati di soli operai. Scandalo! Perché questo lo dicevano i socialisti, proletari di tutto il mondo, unite. Il Papa è diventato socialista. Chissà perché, se uno vuol bene alla povera gente, deve essere qualificato di socialista di me, ma chissà perché, è Vangelo puro. Se poi gli altri avranno approfittato. E sapete cosa hanno fatto le anime più zelanti? Perché non mancano mai quelle, anche i nostri giorni, ma fin dai tempi antichi. Hanno raccolto tutta una serie di offerte per far celebrare una serie di 9 messe per la conversione del Papa. E così lui si è preso 9 messe. È solito. Allora, dice questo documento che non può non favorire la cultura neoliberista, non può non favorire il premanere di interessi particolari o corporativi. sto citando il documento, perché porta ad aumentare il numero delle leggi particolaristiche, cioè in favore di qualcuno. 15 anni fa, poi questo qui si dice del numero 8, potete andare a vedere, cioè c'è una logica interna alla cultura neoliberale che praticamente favorisce i ceti medio-alti a spese dei ceti meno abbienti. Non è cattiveria, cioè non è perché magari uno non sa fare il ministro, cioè certo se uno non lo sa fare aggrava la situazione, dico, però non è questo il problema. Il problema è che è la logica, la filosofia politica che non riesce a risolvere i problemi di un paese a due velocità, che è il dramma della situazione italiana. Mi dicono, ma questa filosofia neoliberista produce ricchezza, mentre lo statalismo non produce ricchezza, giustissimo. Non dimenticherò mai quando più di una volta ho avuto modo di attraversare il muro di Berlino. Era un'esperienza drammatica. Venivo da Berlino occidentale, grattacieli, negozi pieni di ogni ben di Dio. Poi passavi il muro, era desolante. Cioè tu palpavi la povertà, la miseria, proprio la povertà che il comunismo, che lo statalismo economico aveva prodotto. Tant'è vero che avevano costruito un muro di legno perché chi viaggiava in metropolitana non potesse vedere la povertà che c'era in Berlino Est, si vedeva sto muro lungo tutto il tragitto quando la metropolitana ti permetteva di vedere dall'altra parte, era una specie di vergogna che avevano di fronte alla ricchezza occidentale. Ora è vero, il capitalismo e il liberismo producono ricchezza. Sapete qual è il guaio? Che mentre il liberismo, quindi l'economia di mercato libero, produce ricchezza, non ha però in sé gli strumenti per ridistribuire in modo equo la ricchezza prodotta. È tutto qui. Quindi se noi lasciamo alla produzione libera del mercato la creazione della democrazia del paese, nasce una democrazia a due velocità. Tanto più se ci sono già le due velocità. Mi dicono, però noi vogliamo produrre in Italia la stessa cultura liberista che ha portato l'America del Nord ad essere lo Stato numero uno del mondo. Rispondo, io non sono così sicuro che la filosofia politica liberista abbia risolto i problemi degli Stati Uniti. In un viaggio che ho fatto, invitato dal governo, quindi avevo tutte le porte aperte, 40 giorni e 40 notti, e quindi ho potuto parlare anche con gli esponenti del governo, ho fatto una scoperta, non so se voi lo sapete, se no ve lo dico io, che anche in America c'è il sud sottosviluppato, ed è una regione particolare all'interno degli Stati Uniti, si chiama la regione appalachiana, perché sono le montagne appalachiane, dove con tutta la potenza dei miliardi degli Stati Uniti non riescono a farla sviluppare. Nell'incontro che ho avuto con il segretario di Stato di questo ministero, ho cercato, forse con il mio improbabile inglese, di spiegargli che non è questione di soldi, è questione di mentalità, perché con la cultura neoliberista voi favorite quelli che stanno bene, e non ci siamo capiti, è stato l'unico incontro che mi ha lasciato un po' così. Perché loro sono pragmatisti, quando sentono filosofia tutte chiacchiere, cioè. E però non riescono. Allora, io non so, provate ad ammalarvi negli Stati Uniti. Se voi non avete soldi, potete morire in pace. Ho visto una coppietta di sposi recentemente che aveva fatto un viaggio di nozze a New York e la signora si sentiva poco bene, aveva dei disturbi da un rene, non so, l'hanno fatta vedere, tutto perfetto, in 4 ore l'hanno dimessa. $600 andava via a mezzo capitano, perché non c'è nessuna assistenza, e meno male che ha trovato il modo di arrangiare, perché sennò dovrebbe tagliare il viaggio. Quindi a un certo punto non sono sicuro, ma quello che è certo è che l'Italia non sono gli Stati Uniti e che questa filosofia allarga il divario. Il documento della CEI dice poi, sempre ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa, spiega perché c'è questa impossibilità di risolvere i problemi della disparità sociale ed economica ispirandosi a questa filosofia. Io cerco di dare una sistemazione in modo che mi possiate seguire bene e renderlo comprensibile anche ai non addetti ai lavori, in modo che andate via un po' più arricchiti almeno di idee di quello che... io darei come tre cause di fondo delle deviazioni che si verificano quando si perde l'anima etica e quindi si favoriscono già quelli che stanno bene. So se vi ricordate, negli anni 70, non pare, 60-70, si parlò molto della cosiddetta società dei due terzi. Ve lo ricordate, forse chi ha studiato un po'. Ci fu un professore tedesco, un certo Götz, che fece un'analisi molto approfondita dei lavori. Ecco, diamo il benvenuto a Sua Eccellenza. Allora, ha fatto uno studio e ha dimostrato che c'è una società dei due terzi che si è costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale nei paesi dell'Europa ricca. Che cosa vuol dire, applicando all'Italia, che su tre italiani due stanno bene e uno sta male. I due che stanno bene, lavora lui, lavora lei, con due stipendi si va avanti, i figli studiano, troveranno il posto, faranno l'università. Uno su tre non lavora lui o non lavora lei, o forse non lavora nessuno dei due, i figli non studiano, saranno disoccupati. Due su tre hanno l'automobile, anzi io dico aggiungendo che ce ne hanno due, una targetari, una targetistari, così possono andare fuori sempre. Uno su tre non ce l'hanno, i pari né dispari, deve andare con i mezzi pubblici, e se manca i mezzi pubblici va a piedi. E via di questo passo. Due su tre hanno una casa al centro, e uno in montagna o al mare, e uno non ce l'ha né al centro né al mare, e si deve arrangiare. Qual è il problema? Notate bene, stiamo parlando della crisi della democrazia. Secondo il sistema democratico, che è il modo migliore, diciamo, riconosciuto anche dalla Chiesa in questo, di governare, di crescere insieme, chi ha la maggioranza governa. Due su tre sono la maggioranza assoluta. Quindi se i due che stanno bene eleggono il loro primo ministro e questo primo ministro fa delle leggi che aiutano quelli che stanno bene, avrà di nuovo la maggioranza, senza fare una piega. E voi mi dovete spiegare perché uno che ha la maggioranza assicurata di quelli che stanno bene, mettiamo il centro nord Italia ricco e il sud a fatica, mi dovete spiegare perché se manca una coscienza etica mi devo interessare del terzo debole. E allora abbiamo queste cose, contraddizioni assurde che sentiamo anche in televisione, peggio per loro, se i meridionali non vogliono lavorare che non mangino, noi invece andiamo avanti perché noi costruiamo la patata. Cioè queste qui sono cose assurde. Oppure abbiamo il trattamento degli immigrati che vengono trattati come merce. Sentito io con le mie orecchie alla televisione, l'avete sentito anche voi, il leader della Lega che dice noi dobbiamo trattare gli immigrati come si trattano le merci. Vado al mercato, compro una merce, se mi serve la uso, quando non mi serve la butto. Cioè noi non possiamo come cristiani, come cittadini, approvare una cultura egoistica, una cultura di tipo xenofobo. E allora ecco come l'etica diventa l'anima della democrazia. Se manca l'anima, la democrazia può diventare addirittura uno strumento di ingiustizia e di morte. Marcisce. Cerchiamo di approfondire le tre principali deviazioni che si verificano in una democrazia senza anima. Notate che io seguo soprattutto il discorso del Papa fatto a Bologna, Giovanni Paolo II, alla Settimana Sociale, e il documento base. Perché degenera la democrazia se perde l'anima etica? La prima deviazione è che si vizia il potere, cioè il rapporto tra politica e potere economico e finanziario. Cosa vuol dire? Vedete, esistono i cosiddetti poteri forti. Voi tutti sapete come lo Stato democratico si basa sull'equilibrio dei poteri, soprattutto di tre poteri. Il potere legislativo, quindi il Parlamento che fa le leggi, il potere esecutivo, il governo che eseguisce, e il potere giudiziario, la magistratura che difende i diritti di tutti i cittadini, senza distinguere tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il segreto della democrazia rappresentativa sta nell'equilibrio di questi poteri, che sono autonomi. Se non fossero autonomi, morirebbe la democrazia. Quindi è una anomalia quando tutti gli stessi poteri si trovano nelle stesse mani, prescindendo dalle virtù eroiche che uno potrebbe avere, ecco, senza paragonarsi a Gesù Cristo, dico, però io avrei paura anche se fosse Gesù ad avere tutti i poteri nelle sue mani. È una battuta, ma per dire, perché si devono fra loro controllare. Ora, negli ultimi anni, si sono fatti presenti altri due poteri forti, che sono il potere economico, che riesce a condizionare tutto in un paese. State tranquilli, se due o tre tecnocrati dicono questa legge non si può fare, i vari Agnelli e i vari detentori del potere economico, non c'è Parlamento che riesca a farlo, perché come fai? E poi c'è il potere mediale, mediatico, che è di una potenza enorme e che i fondatori della democrazia non potevano prevedere che sarebbe arrivato a tante... Ma oggi chi ha in mano le televisioni ha in mano le case, ha in mano la vita nostra, il nostro modo di pensare ci condiziona, siamo bombardati 24 ore su 24. Quindi il problema della democrazia matura è un problema di equilibrio di poteri. Se manca una coscienza etica, abbiamo in mano uno strumento che invece di salvarci ci può uccidere. E allora nasce la lacerazione, la deviazione, poi vi farò vedere dove si va a finire. Come sto citando i documenti, quindi io vi risparmio poi di leggerlo se li volete vedere. Questo primo che vi citavo è il documento Educare la legalità, uno dei documenti più belli, che è stato fatto, vi dicevo, 15 anni fa, quindi nel 91. E poi il discorso del Papa e la settimana sociale di Bologna. Quindi la prima deviazione viene perché si fissa il rapporto tra politica e potere economico finanziario. Quando questo rapporto non è etico, si perde la libertà democratica. Leggo il documento. Il liberismo lasciato a se stesso, lungi dal garantire la libertà del mercato, che coincide con la possibilità di accesso nel modo più ampio di tutti i soggetti, genera forme di concentrazione e di monopolio che riducono al minimo la concorrenzialità e rivestono un carattere autoritario. Se l'economia si impone con la legge del più forte alla politica, è finita. La divaricazione tra democrazia ed economia di mercato, dicono i vescovi, è diventata, a Bologna questo, in questi ultimi anni ancora più evidente che per il passato, soprattutto se si considerano le crescenti disuguaglianze economiche e sociali e la maggiore consapevolezza che la promozione dell'uguaglianza dei punti di partenza è fondamentale. Cioè, cosa vuol dire, detto in parole più semplici? Non c'è nulla di peggio che dire siamo tutti uguali, quindi abbiamo tutti gli stessi diritti, quando in partenza siamo disuguali. Perché se ci impongono un modo uguale, perpetuano le disuguaglianze. Allora vedete il problema dello Stato sociale, che è per me il punto, lo snodo che vi fa capire meglio la differenza tra le due culture politiche che oggi dominano in Occidente, quella neoliberista e quella solidale o sociale. Quando parlo dello Stato sociale ai ragazzi, perché mi capita le volte mi invitano a parlare alle scuole, liceali, faccio un esempio che porto spesso, quindi in modo che anche i non addetti ai lavori possano capire. E faccio questo esempio. Intanto lo Stato sociale, di cui parliamo tutti, questo welfare state, è la forma più alta di democrazia, proprio perché ha un'anima etica, ha un'anima ideale forte. In che cosa consiste lo Stato sociale? Immaginate, vi dico sempre, una famiglia, papà, mamma e 3 figli. Di questi 3 figli, i primi 2 sono robusti, forti, lavorano, sono autonomi. Il terzo è handicappato. Se venisse da me la mamma, per i genitori non ci possono essere figli di serie A o figli di serie B, sono tutti uguali, figlio. Se viene da me la mamma, io sono il figlio numero 1. Senti, vi voglio bene a tutti, allo stesso modo, ma ti dispiace se io ho un occhio di riguardo per il terzo fratellino più debole, che non è autosufficiente? Ma mamma, ma scherzi, ma ti do una mano anch'io, ma è giusto, se tu riesci a far crescere questo bambino, che possa essere autonomo, produrre anche lui, farsi una vita, mamma, non si dicono queste cose. Questo spirito era passato nello stato sociale, che è nato in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha consentito la ricostruzione dell'Italia, che era distrutta moralmente e fisicamente, ed è diventato il 5º paese a livello mondiale, dei più industriali. Che cosa è successo? Che lo Stato sociale dice così: i cittadini sono tutti uguali, dovrebbero essere, di serie A, di serie B, non ce ne sono, tutti di serie A. Ma nella nostra situazione ci sono delle fasce sociali meno abbienti. Pensate per esempio al dramma degli anziani, che cresce sempre di più. Quanti anziani soli, perché hanno lavorato tutta la vita, la famiglia non c'è più, abbandonati a se stessi, hanno bisogno di assistenza, non sono sufficienti. Che lo Stato abbia un occhio di riguardo per gli anziani è scandaloso, ma no. Tutti i servizi sociali, di cui avete parlato largamente, che poi si tratta anche di potenziare il volontariato, le varie forme. Pensate per esempio agli ammalati, agli handicappati, pensate ai disoccupati. Queste fasce deboli nello stato sociale godevano di un occhio di riguardo, cioè le politiche sociali di cui ho visto che avete parlato. È successo un dramma. Questo stato sociale è degenerato, ed è degenerato in assistenzialismo. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io ho passato 11 anni a Palermo, in Sicilia, e vi devo dire che ho lasciato un pezzo di cuore, cioè il mio cuore è tutto del Signore, però un pezzetto sono rimasto a Palermo, perché la gente è stupenda, l'intelligenza si spreca. Se io ho visto giovani con 110 di laurea in tasca fare la fila per avere un posto di netturbino e non riuscirci, un'umiliazione terribile, la fuga dei cervelli, per cui le intelligenze migliori lasciano e appena trovano le infrastrutture diventano grif. Voi trovate in giro per il mondo i meridionali che occupano i primi posti quando c'è la possibilità di poterlo fare. Quindi la questione meridionale come mancanza di infrastrutture è un delitto, data l'intelligenza e le risorse anche che ci sono. Mi viene sempre in mente un episodio che alleggerisce un po' il tema. Una volta, in fondo, sono stato al suo a New York e dovevo fare una conferenza organizzata dagli imprenditori e poi mi hanno invitato a pranzo. Allora lì come si fa a pranzo? How do you do? Ci si presentava. Arriva uno che in inglese mi dice: io sono di origine italiana. Ah, dico bene. Dico: allora se lei è italiano sa anche l'italiano. Per farmi vedere che lo sapeva, mi risponde: sì, usaccio. Usaccio vuol dire lo so in siciliano. Io mi sono morso le labbra per non ridere, non ero rispettoso, però mi sono immaginato in quel momento quel bambino tirato per mano dal nonno, dal papà, che aveva la valigia di cartone con lo spago, salire su un vaporetto per attraversare l'Atlantico in cerca di fortuna. Se quel bambino fosse rimasto in Sicilia, forse da lì a tirare un carretto. Era un imprenditore di una delle imprese più grandi di New York. È l'intelligenza. Allora vedete come c'è un problema di valorizzazione etica, per cui avere un occhio di riguardo per le fasce più povere è un dovere morale, ma è anche un'utilità grande. Non posso... L'assistenzialismo che cosa ha fatto? Che molti giovani, qui dico una frase molto dura, me la permettete, sì, piglio io la responsabilità. Io ho visto in faccia la mafia, non so, lo sapete, nel suo tempo se ne parlò, ero scortato negli ultimi 7 anni di Palermo, giorno e notte ero scortato, il mio capo scorta è saltato in aria con Borsellino, perché io ero fuori e loro facevano, la mia scuola faceva coincidere le vacanze con la mia assenza. Quel giorno era di luglio, c'era bisogno di personale, lui si è offerto, era papà di 3 figli, non è rimasto nulla. Quando sono tornato, sono andato a vedere, mi trovavo in Argentina, sono andato a vedere in Via D'Amelio, c'era ancora carne umana spiaccicata al 6° piano, a Merito, e ho trovato i resti umani al di là di palazzi di 6 piani, nella strada adiacente. L'ho visto in faccia, so che cosa vuol dire. Vi assicuro, ecco la frase che vi dico, che l'assistenzialismo ha prodotto nel sud guasti non inferiori a quelli prodotti dalla mafia. Il delitto più grande è che ha espropriato i giovani dello spirito di imprenditorialità. Per me è stata una sofferenza gli anni che ho passato giù, vedere giovani stupendi che nel nord avrebbero fatto furori al bene comune, al servizio del bene comune, vedere questa, non saprei come definire, regio dipendenza, tutto deve dare mamma regione, i soldi, preferiscono fare il portiere, il carabiniere e il finanziere, con tutto il rispetto per queste professioni, mentre potrebbero essere degli imprenditori di prima categoria, ma non hanno il coraggio o la cultura per affrontare il mercato. Allora, di fronte a questo, questa deviazione, ecco le reazioni delle due culture. Cultura neoliberista, basta, questo assistenzialismo è infame, torniamo al privato, basta con lo Stato sociale, ed è quello che sta accadendo adesso. Tagliano tutte le spese sociali, parlate con i sindaci, non so se fanno è un isolato, non lo so, ma non arrivano più i trasferimenti per le spese sociali. Dove sono andati a finire gli aiuti ai paesi sottosviluppati? Dove è andato a finire il volontariato? Non ci sono più aiuti. E allora i servizi sociali languiscono, specialmente se sono le buche nella strada, il sindaco aveva promesso di chiuderle, come fa se non arriva più l'aiuto? Deve spremere i cittadini, se vuol dire che lo paga la povera gente. Ed è la povera gente che paga una cultura che dice c'è l'assistenzialismo che è deteriore, aboliamo lo Stato sociale, tutti uguali, chi ha più soldi può fare più spot, chi ha più soldi può curarsi meglio, chi ha più soldi può andare a scuole migliori, e chi non ha soldi si arrangia, fa quello che può, ma noi non possiamo più assistere. Il neoliberismo privo d'anima etica che non riconosce queste necessità, e questo va nel trattamento degli immigrati, tutti i flussi, tutto questo problema. Cultura solidale, quello che dicono i vescovi, questa frase dei vescovi: lo Stato sociale non va smantellato, ma va riformato. Ma lo Stato non può lasciare a se stessi le fasce, a se stesse le fasce popolari meno favorite. Come si fa? L'esempio che io porto è che lo Stato sociale è come un tavolo con 2 gambe, che da solo non sta in equilibrio, il privato e il pubblico. O il privato si mangia il pubblico, o il pubblico si mangia il privato. Il segreto allora della dottrina sociale della Chiesa è in questo bel documento dei vescovi, sono dei bei documenti che hanno fatto i nostri vescovi, almeno i documenti ci sono, è costruire la terza gamba, perché un tavolo con 3 gambe sta in piedi. Qual è la terza gamba? È il volontariato, è la società civile, sono i centri culturali, i centri sociali che vanno potenziati, che fanno servizio pubblico no profit, oppure al servizio. Questa è la democrazia matura, non sta nel tornare al liberismo che, come diceva il documento di prima, non è in grado di risolvere i problemi. In una Italia a 2 velocità, se dovessimo confermare una linea di neoliberismo, state tranquilli che andiamo alla rovina. Scrivetevi questa profezia. Se poi non si verifica, non telefonate, che non la dico più, ma purtroppo non so se riuscirete a telefonare. Allora, no, perché va a finire così? No, perché la colpa è della filosofia, ed è qui dove io vorrei, poi ve lo dico alla fine, qui io vorrei che, come il Vangelo in mano, noi che siamo gli uomini del Signore, l'uomo di Cristo, siamo portatori, educatori delle coscienze, noi dobbiamo dire queste cose, ma se le dico mi dicono che sono di codice, ma che dicono, ma io che devo fare? Non posso, di fronte a problemi così gravi umani in cui si rischia di affondare la democrazia e pro bono pace, se parliamo del partito importantissimo, mi raccomando, ma insomma il regno viene già fin da qua giù, bisogna pure impegnarsi qui. Gesù è presente nei deboli, come faccio io quando vedo i deboli maltrattati, lasciati a se stessi, sterviti, a dire beh insomma no, devo gridare, rimboccarmi le maniche e da cristiano farmi presente. Il limite, ecco, quindi è questo qui, è tanto più necessario questo, il controllo sociale, quindi dell'economia di mercato, il Papa insiste sempre, tutte le cicliche sociali, in modo di coniugare insieme la efficienza con la solidarietà, il pubblico con il privato. Se noi ritorniamo a dividere pubblico e privato per favorire il privato e dire il pubblico se ne va per conto suo, l'esperienza storica dimostra che questo impoverisce ma non risolve. In un'Italia a due velocità questo è mortale. Se il potere economico prevale sul potere politico, a perdere la libertà sono soprattutto le classi e i ceti sociali più deboli. Il primo a soccombere, sapete chi sarà? È il mondo del lavoro, come appunto sta accadendo in Italia, dove la necessità, cito il documento di Bologna, la necessità di inserire elementi di flessibilità per arginare il calo di competitività, di cui si parla un giorno e notte in televisione, del nostro paese, ha provocato lo sviluppo dei contratti a termine e di figure professionali scarsamente tutelate, soggetti a una grave instabilità lavorativa. Guardate la reazione che c'è in Francia, perché il problema non è solo italiano, è una logica che fa pagare alle classi più deboli un peso che non va. Allora vedete, è illusorio parlare di crescita dell'occupazione, quando in realtà aumentano soprattutto i posti di lavoro precario, e non in virtù di un programma organico di sviluppo, ma come vuole la logica neoliberista, a motivo della convenienza che le imprese hanno di assumere manodopera a tempo determinato per trarne vantaggi momentanei. E allora non serve a nulla ridurre le tasse, se per farlo si devono tagliare le spese sociali e i trasferimenti agli enti locali. E questo vale anche per la finanza. Il fatto che il potere delle aziende, almeno delle grandi imprese, sia esercitato da pochi e che il potere di decidere sia sempre più concentrato nelle mani di pochi azionisti di maggioranza, toglie la presenza di valori democratici legati alla difesa degli azionisti di minoranza, alla trasparenza delle comunicazioni finanziarie. Pensate al caso Cirio, Parmalat, eccetera. Cioè, questo ho citato il documento di Bologna, che ha avuto il coraggio di mettere il dito sulla piaga e dite: noi non parliamo delle stelle, parliamo del nostro paese. Seconda deviazione che può venire se manca una coscienza etica, da queste premesse poi trarrò la parte operativa, questa è solo l'analisi. Il rapporto viziato tra politica e potere mediatico. Vi dicevo che tra i poteri forti il potere mediatico è il più giovane, ma manipola gravemente il consenso democratico. La libertà della democrazia è messa a repentaglio dall'informazione, dai mass media, perché il consenso nasce proprio attraverso la comunicazione sociale. Questa difficoltà è obiettivamente più grave in Italia che altrove, perché noi ci troviamo in Italia in regime di duopolio televisivo, cioè ci sono due grandi poli, il polo privato e il polo pubblico. E vi dicevo che c'è questa anomalia forte, che i due poli sono nelle stesse mani. Per cui chi ha il potere politico oggi, e ha anche il potere economico, ha anche il potere legislativo, ha anche il potere esecutivo e anche il potere mediatico. Voi vi rendete conto che siamo zoppi democraticamente, ma prescindendo non è cattiveria, cioè io vorrei tanto insistere sul giudizio etico, sulla filosofia neoliberista, che è quella che viene chiamato il pensiero unico, quasi che, finito il marxismo, il capitalismo e il liberismo abbiano vinto. Leggete la Centesimo Sanus, dove il Papa dice chiaramente non è affatto vero che la fine del marxismo abbia comportato la vittoria del liberismo, perché il marxismo era una risposta sbagliata, ma a problemi veri, suscitati dalla produzione capitalistica. Il fatto che la risposta sbagliata sia finita non vuol dire che i problemi veri siano risolti, sono ancora tutti là, lo dice il Papa, con molto coraggio evangelico. Allora ecco che noi abbiamo potuto fare delle leggi che contenente sempre anche cose buone, perché come vi dicevo non esiste mai un errore puro, ma ci sono ragioni pro e contro di qua e di là, favoriscono però il polo privato. Ma questo, no, al di là degli interessi personali di chi può favorirli, è la logica del sistema che favorisce il privato, soprattutto per esempio per quanto riguarda la raccolta e la distribuzione delle risorse pubblicitarie, mentre il potere politico grava per esempio sulla RAI, perché c'è un controllo politico. Terza conseguenza della mancanza di etica nella gestione della cultura politica neoliberista. Questo qui sfugge a molti, anche se ormai credo che l'abbiamo tutti nel cuore, nella mente il problema. C'è un rapporto viziato, se manca il primato dell'etica, tra il potere politico e il potere scientifico e tecnico. E voi, non so, capite subito a voi, vedo che siete intelligenti, grazie per il complimento, perché mi accorgo, perché o dormite o seguite, vedo c'è il silenzio. Allora, che cosa si tratta? La libertà democratica è inceppata da una sorta di neoscientismo. Guardate che oggi siamo diventati potenti. Io non tanto, ma possiamo fare tutto. Ma sapete che noi in tempo reale possiamo comunicare con l'Australia? Scrivere e rispondere, prima ci voleva lettere, aerei, navi che andavano, per posto che si perdeva. Noi sappiamo quello che avviene, lo vediamo in televisione, in qualsiasi angolo della Terra, perfino sulla Luna. È vero che molti sulla Luna ci abitano, però quelli che stanno sulla Terra, ecco. Allora, ecco, c'è questo potere una sorta di neoscientismo che, oltre alla pretesa di essere neutrale eticamente, per cui la scienza e la tecnica non sono tenuti ai limiti dell'etica, terribile, si propone questa scienza, questa cultura, come criterio interpretativo dell'intera realtà. Vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio sulle ideologie? E riduce tutto alla logica dell'utilità, utilitarismo, e della funzionalità. Questo ci toglie la nostra identità interiore. Se volete una frase ad effetto, ve la lascio. Noi oggi abbiamo tutto, ma siamo di meno. L'avere ci toglie l'essere. È un disastro, perché bisogna avere, ma l'avere non è fine a se stesso. L'avere è per essere. Non dobbiamo essere per avere, se no viviamo capovolti. Mi ricordo molti anni fa, forse i più anziani ricorderanno, ci fu un fatto triste in Italia che mi ha impressionato. Era un ragazzo di una famiglia bene che si è lasciato morire con il gas della sua automobile, e fu trovato un biglietto sul sedile, c'era scritto così: poiché ho tutto e non mi manca nulla, per questo mi uccido. Mi ricordo quante volte ho fatto riflessioni su questo fatto ai suoi tempi, ma sempre attuale. Cioè l'avere toglie l'essere, ed è terribile quando uno mette tutto nei valori temporali, materiali. Vedete, fratelli miei, quando la Chiesa insiste, e qui viene appuntino, parlando del potere scientifico e tecnico sul primato della vita. Non è un capriccio. Io sono sicuro, faccio un'altra protezione, intanto lo faccio, non dico che si vede, che verrà un giorno verrà, in cui tutti i passi che noi stiamo facendo per la distruzione della vita li rifaremo tornando indietro. Perché l'uomo si distrugge. La Chiesa, illuminata dal Vangelo, lo dice, ed è la sua missione, quindi i vescovi devono parlare, se necessario devono anche morire. Tra le grazie che il Signore mi ha fatto, me ne ha fatte tante, me ne ho fruttate tante, ma insomma, ecco, e ho vissuto a Puebla, il Papa mi aveva mandato come esperto alla conferenza dei vescovi latinoamericani, e mi hanno messo a lavorare nella commissione Sesta, dove c'erano 17 tra vescovi ed esperti, e c'era Monsignor Romero e Elda Camara. Quindi io sono stato un mese a contatto con loro giorno e notte a discutere di teologia della liberazione e di dottrina sociale, quindi immaginate. Quello che ho potuto ammirare in questi due nomi che vi ho fatto erano due veri uomini di Dio. Non è vero che era politicante Romero. Io venivo da Roma e a Roma mi ha detto Romero lì è un vescovo politicante, per carità, se la intende con le sinistre, quello lì, per carità. Quando l'ho conosciuto e gli ho parlato, quando lui mi ha confessato in un'interruzione dei lavori, padre, ho appena ricevuto la notizia che hanno ucciso il mio quarto sacerdote, mi ha detto. Sono sicuro che quando mi prenderanno, mi uccideranno. Questo me l'ha detto alla fine di gennaio del 79 ed è stato ucciso il 24 marzo dell'80. L'ha detto con la serenità di chi ama i campesinos e mi ha raccontato come mai, cioè, a me hanno mandato a Salvador perché ero un conservatore. E volevano che ci fosse un vescovo. Quando è venuta la mia conversione, lui ha parlato di scelta, non voleva parlare di conversione, quando gli squadroni della morte hanno ucciso Don Rutilio, padre Rutilio Grande, un gesuita che è nel suo braccio destro, che era l'amico dei poveri, il padre dei poveri, la povera gente lo amava anche, e lì preparava molti discorsi, eccetera. La notte che ho vegliato la salma, ha detto Romero, ho fatto il proposito, io da oggi piglierò il tuo posto come padre dei poveri. Ma non era un politicante, lui lo hanno ucciso perché amava, non perché credeva. I martiri dei nuovi tempi sono i martiri dell'amore, non ci uccideranno perché crediamo nella Trinità, ci vuoi credere? Peggio per te. Ci uccideranno se amano i poveri. Non l'hanno ucciso perché aveva appena recitato il credo e credeva nelle verità che aveva pronunciato, ma perché con il Vangelo in mano, vedendo il volto di Gesù dei sofferenti, difendeva i campesinos e diceva: questa vostra cultura è contraria contro Dio e contro l'uomo, che ci ammazzino. Quindi a un certo punto l'annuncio va fatto, ma l'annuncio poi va praticato. Quando la Chiesa dice la vita è il primo valore, non lo fa per il gusto di farlo, perché ama l'umanità. E ricordatevelo sempre, questo lo ripeto, chi mi ha sentito forse l'ha già ascoltato, il giorno in cui il valore della vita diventa valore numero due, l'uomo si distrugge. Se il valore numero uno diventa la razza, voi avrete i forni crematori di Hitler, perché Hitler diceva il valore numero uno è la razza, e quindi la razza ariana, la razza pura, quindi sterminano 6 milioni di ebrei. L'uomo si distrugge. Se il valore numero uno è la salute, una mamma che ha il bambino in grembo viene a sapere che è ammalato e lo elimina perché non vuole che nasca malato, l'uomo si distrugge, perché il primo valore non è che viva, ma che sia sano. E allora se uno è handicappato è meglio eliminarlo. Si distrugge l'uomo. Se il valore numero uno sono i soldi, quello che avviene molte volte ci rammarica, abbiamo dei figli che per avere i soldi uccidono perfino i genitori. L'uomo si distrugge. Allora vedete come questo potere scientifico-tecnico ci ha esaltato. E si pensa che tutto quello che tecnicamente si possa fare va fatto. E non c'è un limite etico. Come se sia morale fare quello che tecnologicamente è possibile. È importante quindi che il Magistero della Chiesa restando sul piano etico-religioso che è proprio suo, esprima un giudizio obiettivo sulle due culture che si confrontano oggi in Occidente, in modo da dire qual è la più idonea a restituire verità e libertà alla crisi democratica, a stabilire l'equilibrio tra potere politico e poteri forti, la giusta equidistanza della Chiesa nei confronti dei partiti e delle istituzioni democratiche, benedetta frase di Giovanni Paolo II a Palermo, che viene ribadita, la sappiamo a memoria perché stavo per dire l'unica frase che viene ripetuta, ma ci voleva, era magari anche un po' in ritardo perché questo si poteva dire anche prima, però l'equidistanza della Chiesa nei confronti dei partiti, la Chiesa non ha un partito, non lo può avere, non lo deve avere. Guai se la legittima pluralità delle scelte dei cattolici in politica dovesse diventare divisione nella comunità ecclesiale. Non è questo il senso. Formiamo però le coscienze, poi scegliete quello che volete. Ci sono condizionamenti culturali, sociali, di qualsiasi cosa, ma la Chiesa deve illuminare le coscienze. Non significa quindi neutralità e silenzio nei confronti delle filosofie politiche. Quello che a me impressiona è che c'è troppo silenzio su questo problema. Tutto l'appoggio, quando si tratta di stare equidistanti, anche i preti, anche i gesuiti. Io mi guardo bene, come Romero, di essere laterale a un partito. Noi siamo gli uomini dell'assoluto. Il Signore ci ha dato una vocazione stupenda, essere i continuatori dell'opera di Gesù nel mondo, ma proprio perché siamo gli uomini dell'assoluto non possiamo diventare uomini di parte. Se io sono parroco non posso usare il pulpito in favore di un partito o dell'altro. Detto questo però non posso stare zitto di fronte a una crisi di valori, di fronte a un modo di interpretare la democrazia, la cultura, non posso stare zitto. Tutte le encicliche dei papi ho a disposizione, 100 anni di dottrina. Stavo dicendo prima che ho appena pubblicato un libro, contratto, se rosso così, della Querignana, Introduzione alla Prima Sociale della Chiesa, è uscito qualche giorno fa. Ecco, perché bisogna dirle queste cose in modo semplice e comprensibile a tutti, no? Veniamo finalmente, allora, secondo passo, ma poi adesso sto accelerando, perché poi veniamo alle conclusioni, allora lì vi pentirete di essere detto. Allora, no, perché bisogna impegnarsi, non si può andare avanti così addormentati. Non è il momento, un cristiano oggi... È stupendo il kairos che abbiamo, il tempo propizio. Guai a noi se fossimo nati nel Medioevo, immaginatevi che noia. Finalmente siamo nati in un periodo di transizione epocale dove si confrontano le teologie, si costruisce un mondo nuovo, siamo portatori di una visione del mondo. Coraggio! Il pericolo è che, come dicono i vescovi nel citato documento che sto commentando, che la crisi della cittadinanza responsabile conduca al populismo, che è la morte della vera democrazia. Di che si tratta? Mi ispiro ancora al documento della CEI. Oggi è sotto gli occhi di tutti che il populismo, adesso cito il documento, da una parte concorre a delegittimare il sistema rappresentativo, favorisce dall'altra la tendenza a passare sopra le regole e le procedure della politica e assumere comportamenti ispirati al qualunquismo ideologico e al pragmatismo. L'esito, conclude il documento al numero 12 che sto citando, è attestarsi su posizioni di democrazia maggioritaria. Noi parleremo di dittatura della maggioranza, rinunciando a fare il passo verso la democrazia inclusiva che è costitutiva della democrazia compiuta, la quale si rivolge indistintamente a tutti i cittadini, ecco la cittadinanza responsabile, non esclusi coloro che compongono la minoranza. Cioè questo è il documento, se è un po' termini un po' diciamo tecnici propri, spiegando in soldoni vuol dire questo. Cos'è questo populismo? È la crisi del sistema democratico rappresentativo, che è quello che abbiamo scelto. Il Parlamento è formato dai nostri rappresentanti. Il popolo sovrano delega e poi giudica come si sono comportati. Il populismo invece è quello di chi dice: io me la intendo col popolo, il popolo ha eletto me, che bisogno ho delle mediazioni, perdo tempo, è un tempo perso sto Parlamento con tutte le commissioni, ma perdiamo tempo, il popolo ha eletto me, ho un dubbio, interpello il popolo e scelgo, è la fine della democrazia. Il Parlamento in questo caso si riduce a mero strumento di ratifica di decisioni e di accordi presi al di fuori delle aule. Si vuole riformare la Costituzione, ma perché parlare in Parlamento? Quanto tempo perso? Andiamo in un bel luogo di villeggiatura, chiamiamo 12 personaggi, fanno la Costituzione, arriva il Parlamento alla prova e ti cambia 55 articoli della Costituzione. Cioè, vedete, voglio presentare la legge finanziaria, che cambia, pone spese che interessano tutti i cittadini. Dove va la cittadinanza responsabile? Non c'è tempo da perdere, voto di fiducia. Voto di fiducia vuol dire, se tu non voti, ma senza discutere, è la crisi, ma per carità la crisi non si può. Ecco quindi come ci sono delle deviazioni nella gestione del sistema democratico che derivano dalla filosofia neoliberista. È lo sforzo che sto facendo stasera di farvi capire questo. Anche quando si tratta di riformare l'architettura dello Stato, quindi avviene che il principio di maggioranza viene applicato in senso puramente formale, qui sto citando Bologna, con il pericolo della sistematica penalizzazione delle minoranze, le quali minoranze invece sono rappresentanza democratica del popolo, e queste minoranze non sono all'interno del Parlamento, ma anche nella società civile. Il fatto che una forza sia minoritaria, l'opposizione, il fatto che ci siano, mettiamo, i sindacati, i centri sociali, altre forme di aggregazione democratica che rappresentano magari interessi più particolari, sono fatti democratici che non si possono delegittimare. È la cultura che rischia, il problema è tutto in Occidente, non è solo in Italia, ma insomma, la conseguenza è che si arriva a disprezzare allora la Costituzione. Perché la Costituzione, e qui vedete il conflitto, qui io credo che dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha dato una classe di padri della Repubblica eccezionale. Oggi abbiamo perso lo stampo proprio. Immaginate i padri costituenti, ed è questo che mi rammarica, dico, perché oggi non possiamo ripetere la stessa loro esperienza? Mettiamoli dentro tutti. Pensate a un uomo come Togliatti, che non era esattamente un santo padre. Togliatti, che era legato a doppio filo, non all'Unione Sovietica di Gorbaciov, sorridente, di Stalin, Barfono. Poi c'era la corrente socialista di Nenni, radicale. Poi c'erano i repubblicani, la Malfa, Ugo. Chiaramente rappresentativo di una certa massoneria, di una certa. Poi c'erano i liberali, pensate, Einaudi. Poi c'erano i cattolici, De Gasperi, per non parlare dei nostri, e quindi La Pila, Dossetti, Pazzanti. Cioè, era una serie di uomini i quali hanno avuto la forza morale di andare al di là delle divisioni ideologiche, per darci una carta repubblicana che a giudizio comune è una delle migliori del mondo. I primi 10 articoli, di per sé i primi 12, ma il 12esimo è la bandiera tricolore che non è qua. Quindi, i primi 10 articoli contengono i valori fondanti del patrimonio culturale del nostro popolo, un patrimonio di millenario. Guai a toccarlo, ma tutta la Costituzione è stata suggerita da una cultura di tipo solidale, non di tipo neoliberista. Ed è qui allora lo scontro continuo che avviene, come è avvenuto in questi ultimi anni, per cui tutte le leggi più qualificanti che abbiamo avuto in questi anni sono tutte, quasi tutte, state bocciate in prima istanza per anticostituzionalità. Non è la cattiveria, poi in seconda istanza, se il Parlamento rivota, passano. Ma perché è la cultura che è diversa. La cultura della Costituzione, che ci ha reso un popolo grande e forte dopo la distruzione della guerra mondiale, è la cultura che, guarda caso, è la più vicina alla dottrina sociale della Chiesa. Adesso ve ne dico una ancora più importante. Se voi non ci credete, fate questa esperienza quando tornate a casa. Se avete il compendio della dottrina sociale della Chiesa, pubblicato un anno fa, andate all'indice e guardate i capitoli in grosso. Vi accorgerete che sono esattamente i valori della nostra Costituzione. Non mi dite che è una Costituzione confessionale. Poi vi farò una bella parentesi sui PAC, perché vi voglio dire tutto, così no, poi non mi invitate più. Ecco. No, resistete ancora? Perché... No, vorrei proprio che voi andaste fuori di qui chiari. Poi la coscienza ce l'avete, fate le scelte che volete. Ma non mi potete dire, padre, lei ci ha imbrogliato, ci ha raccontato barzellette. Ne so tanto, ma non è questo il momento. Allora, sentite questi valori fondanti della nostra Carta Repubblicana e pensate alla dottrina sociale della Chiesa. Dunque, la dignità del lavoro è il primato della persona umana con i suoi diritti inviolabili all'uguaglianza, alla libertà e alla partecipazione. Questo qui, articoli 1 e 4. La famiglia fondata sul matrimonio, articolo 29. Il diritto dei genitori di istruire e educare i figli, articolo 30. Il diritto della tutela alla tutela della salute, articolo 32. La sussidiarietà o cittadinanza responsabile delle autonomie locali nel rispetto dell'unità nazionale, articolo 5. La libertà religiosa, articoli 8 e 19, non parliamo dell'articolo 7 che è un po' a parte. Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, articolo 11. Ditemi voi se questi valori, voi che avete fatto tutto il corso qui così bello nella scuola di pace, non siano i valori della dottrina sociale della Chiesa. Solo che questi valori sono diventati laici. Ma la loro origine è origine cristiana. Scandalizzano, resistete. È origine religiosa. Perché la persona umana è il primo valore? Tutte le costituzioni moderne ce l'hanno, anche il diritto internazionale. La persona umana è il centro della dignità democratica. Ma perché? Boh, perché è così, la persona umana è il valore. Sapete perché? Perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. È stato il cristianesimo che, opponendosi al diritto romano, per il quale la vita umana contava niente, ha rivalutato. Perché la solidarietà, la sussidiarietà, quindi la cittadinanza responsabile, è un concetto tipicamente della dottrina sociale della Chiesa. Pensate che questo principio della cittadinanza responsabile trova la sua prima formulazione nel 400° anno di Pio X. Oggi questo principio lo trovate in tutte le costituzioni moderne. Ma chi va a sapere e a ricordare che l'origine è cristiana? Io posso essere anche contento che siano diventati valori laici, cioè il cristianesimo ha talmente impregnato la cultura occidentale che obiettivamente... Ma stiamo attenti però a non ridurre poi il cristianesimo a quella religione civile di cui tanto si parla oggi, per cui si fa uso strumentale della fede, e si danno magari soldi agli oratori, si promettono i soldi alle scuole e ad altre cose, perché queste realtà aiutano lo Stato. Intendiamoci bene, i soldi alle scuole non private, ma non statali. Non esistono scuole private. La scuola è pubblica sempre. Il servizio che la scuola fa è sempre pubblico. Non è statale. È un diritto, perché quei soldi non vanno ai frati, alle scuole o alla chiesa, vanno alle famiglie, le quali scelgono liberamente di mandare i figlioli ad avere una certa educazione. Quindi arriveremo attraverso l'Europa. Ma stiamo attenti alle strumentalizzazioni. Per esempio il fatto degli oratori. Perché hanno fatto una legge che dà i soldi agli oratori? Perché gli oratori aiutano la società civile, tengono via i ragazzi dalla strada, non saranno violenti, l'ordine pubblico è aiutato. Si suppone che in oratorio non ci sia la droga. Il riconoscimento dell'utilità pubblica della religione è fondamentale, e anzi vi dirò di più, che ormai è evoluto il concetto di laicità, poi sto per concludere, alla fine vi dirò queste tra le conclusioni, per cui oggi nessuno più nega che la, cioè nessuno, ci sono delle isole di vecchio laicismo, tipo Chirac, ma sono isole, oppure i nostri pannelliani, i nostri pugno, la nostra del pugno, questi qui sono residuati bellici di un secolo che non c'è più, di una forma di laicismo, ma non ha futuro storico, fuori della storia. Dopo quello che è avvenuto, la storia ci ha dimostrato come la religione non è un occhio, ma ha liberato interi popoli in America Latina, è stata la forza che attraverso la Polonia poi ha fatto crollare addirittura il comunismo. Non si può negare che la fede abbia una ricaduta sociale. E poi c'è la stessa Costituzione europea, l'articolo 52 del Trattato Costituzionale Europeo, che arriva a riconoscere per la prima volta dall'illuminismo ad oggi in una carta giuridica il valore sociale della religione. E arriva a determinare nel terzo comma che le istituzioni politiche europee dovranno stabilire rapporti trasparenti, continuativi con le chiese. Mai visto una roba simile. Nelle costituzioni moderne non esisteva. C'è quindi una rivalutazione dell'aspetto religioso, della ricaduta sociale, che ci impegna però appunto a stare attenti alla strumentalizzazione politica. È il pericolo che oggi c'è, di cui parlano i cosiddetti teocon o atei devoti, i quali dicono chiaramente: noi non siamo cristiani, non siamo religiosi, ma la religione diventa lo scudo per la difesa contro l'Islam, quindi il crocifisso mettiamo a tutti gli angoli, non perché è un simbolo religioso, ma perché è un simbolo civile. A me non dispiace che il crocifisso parli anche un linguaggio di civiltà, ma non possiamo togliere la profezia al Vangelo. Il Vangelo è conversione di vita, è credere che il Padre ha tanto amato il mondo da dargli il suo Figlio, è credere alla vita divina comunicata, è credere che nella Chiesa c'è Gesù risorto vivo, che si può incontrare, che ci nutre, ci comunica la sua vita attraverso l'Eucaristia e i sacramenti. Fratelli miei, se noi riduciamo la religione all'istrumento regni, siamo i primi traditori del Vangelo. Allora, dialogo finché vuoi, ma l'autonomia e la libertà, perché se io poi ho preso i soldi da chi mi paga gli oratori e i governanti non si comportano bene, io ho legate le mani e le labbra e è finita la profezia della Chiesa, e questo non è possibile. Allora, a questo punto veniamo alla conclusione. Mamma mia, anche il vostro orologio è andato avanti. Mamma mia, oi. Non avevo più guardato. Quello dei fax, sì, ecco, ve lo dico subito adesso. E allora io direi questo, lo dico in conclusione. E qui mi rivolgo soprattutto ai cristiani. Che cosa dobbiamo fare in questa situazione? Prima di tutto, siamo chiamati ad essere presenti. Non si tratta di realizzare un'altra DC, un blocco cattolico, come era avvenuto ai tempi della cultura ideologica, quando c'erano partiti ideologici. Qui bisogna trovare un modo nuovo di essere cristiani coerenti, ma democratici maturi. Come tradurre, vi dicevo all'inizio, la luce che il Vangelo e la dottrina della Chiesa dà all'antropologia, alla politica, all'economia, tradurre in termini laici, accettabili da tutti i buoni uomini di buona volontà, perché questo è il Vangelo. Quindi dobbiamo impegnarci non soltanto a rendere viva e dinamica la società civile, promuovendo la famiglia, l'associazionismo, il volontariato, tutto il vostro percorso. Dobbiamo riconsiderare l'importanza dell'impegno anche nei ruoli pubblici e istituzionali, cioè in quegli ambienti in cui si formano decisioni collettive importanti nell'ambito della politica. Non è vero che la politica è sporca, la sporcano gli uomini sporchi, ma la politica è la forma più alta di carità, seconda, ebbe a dire più un decimo in un non dimenticato discorso alla Fuci del 27, secondo soltanto la carità verso Dio. Non si può dimenticare che sono proprie della vocazione del fedele laico la conoscenza, la messa in pratica della dottrina sociale della Chiesa, quindi anche la partecipazione alla vita politica del Paese secondo i metodi e gli strumenti del sistema democratico. E qui permettete che allora vi dica, quando consideriamo i programmi che si confrontano, dobbiamo considerarli nel loro insieme. Non basta, anche se ci vuole, ma non basta che un programma dica, perché a dire poi si fa presto, noi difendiamo la famiglia, noi difendiamo la vita, perché quel programma sia accettabile. Accanto a questi valori non si può rinunziare ad affermare e a praticare altri valori che sono irrinunciabili, tra cui per esempio il metodo democratico. Adesso vi dico un'eresia, quindi poi la Sua Eccellenza mi dà la soluzione. Se uno mi dicesse, preferisci un dittatore che garantisca i privilegi alla Chiesa o un democratico che te li faccia sudare e addirittura te li neghi? Io non avrei dubbio nel dire preferisco un democratico, perché la democrazia mi dà modo di testimoniare, di trasformare, di creare una società a misura d'uomo, piuttosto che un dittatore che mi toglie le libertà fondamentali, mi arricchisca di soldi, di tasse esonerate e di paghe anche per il culto. Non è questa la cosa. La forza della Chiesa non sono i soldi. La forza della Chiesa non sono neanche i concordati. È una sciocchezza numero uno voler abolire il concordato, perché il concordato in Italia è una tappa fondamentale della sua storia, ha il valore della riconciliazione tra laici e cristiani, la fine della questione romana, quindi ha un valore di simbolo enorme. Far cadere il concordato vorrebbe dire fare un salto indietro di secoli, non ha senso. Ma la forza della Chiesa non sono i privilegi dei forti, la forza della Chiesa è la sua povertà, la forza della Chiesa è la parola di Dio, la forza della Chiesa è la santità dei suoi figli. E non è un caso che più è stata forte, venerata e potente la Chiesa nei secoli, e più in quei secoli ha conosciuto la sua maggiore fragilità e debolezza. Quando la Chiesa soffre, quando la Chiesa è perseguitata, quando la Chiesa è povera, è allora che si vede la potenza di Dio che agisce nella povertà degli strumenti. Quindi Cristo è morto per tutti, è morto anche per i fratelli musulmani, per i fratelli buddisti, e nel rispetto massimo della coscienza di ciascuno dobbiamo testimoniarlo e annunciarlo a tutti. Ma la nostra forza non può essere negli strumenti umani, anche se è necessario usarli. Li usiamo, ma non poniamo la fiducia in essi. La nostra fiducia è Lui, il solo che costruisce la sua Chiesa. Come fare? E allora ecco il vero problema. A mio modo di vedere, ed è l'ultima considerazione, mamma mia che sì. L'ultima considerazione è questa. Dobbiamo ripensare la laicità. Se vogliamo costruire un'Italia unita, un'Europa unita, un mondo unito, globalizzato, nel rispetto delle differenze, che sono ricchezza, il pluralismo non è un guaio, è una ricchezza, dobbiamo riscoprire una laicità matura. E questo è il momento storico in cui ci siamo arrivati. Se voi ricordate, la laicità nacque come ostilità tra Stato e Chiesa, separazione, gli uni contro gli altri, scomuniche da una parte e dall'altra. C'è stato poi un periodo di evoluzione dove la storia ha dimostrato che la religione serve a liberare l'uomo, e la laicità è diventata oggi ormai incontro. Se voi leggete il preambolo della revisione dei patti lateranensi del 1984, oppure l'articolo 52 della Carta Europea, vi accorgete come laico oggi, laicità vuol dire collaborazione per il bene comune. Il Concilio Vaticano II è arrivato addirittura a fondare la laicità sulla teologia delle realtà temporanee del laicato, e a dire la laicità è un valore. Che cosa allora bisogna fare? non c'è solo una laicità confessionale, c'è anche una confessionalità ideologica. Mi impressionò in tempi andati, negli anni 70, quando Berlinguer disse: io voglio lavorare perché il Partito Comunista Italiano diventi laico. E fu lo strappo dal dogmatismo sovietico. Quindi la laicità la devono ripensare non solo i credenti, ma anche i laici. Non è possibile avere un'ideologia dogmatica e costruire insieme un mondo. Bisogna andare al di là delle paratie. Ci sono riusciti i primi padri fondatori della Repubblica. Nessuno di loro ha messo in discussione la propria cultura, ma hanno fatto una Costituzione comune perché era laica e aveva tutti i valori comuni, l'ethos comune d'Italia. Perché non possiamo farlo oggi? Allora vi porto per concludere l'esempio ultimo che è possibile attraverso una laicità matura essere fedeli ai valori cristiani e rispondere alle sfide anche più drammatiche e difficili del presente. È il problema dei Pax. Che cosa sono questi Pax? Vorrei spiegarvelo brevemente, cioè chiaramente, e poi con questo chi resiste. Allora, il problema è questo. La nostra Costituzione, che non è certo confessionale, è laica, dice che lo Stato italiano riconosce soltanto la famiglia fondata sul matrimonio. La Corte Costituzionale, che è l'organo supremo, in due sentenze che ho presenti, ma forse anche in altre, spiega perché l'Italia riconosce solo la famiglia fondata sul matrimonio. E dice che solo il matrimonio produce quel rapporto, sentite l'aggettivo, super individuale, che è il fondamento poi della società. Quindi solo il matrimonio fa sì che due diventino uno. Non sono più due individui. Quando un ragazzo e una ragazza entrano in chiesa o vanno in municipio per sposare, entrano ed escono diversi, perché usciranno che sono una cosa sola. Cioè c'è un rapporto super individuale che fa crescere, nascere dei diritti e dei doveri alla coppia. Quindi i due hanno diritti personali, unendosi col matrimonio, unico rapporto super individuale, perché è l'unico che rende possibile la vita coniugale. Questo crea diritti e doveri sociali ed è la cellula della società. Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, che è l'unica riconosciuta dalla Costituzione laica, ci sono varie forme di coppia, etero e omosessuali. Ci sono coppie di fatto, cioè un uomo e una donna che si uniscono e non si vogliono sposare. Non vogliono sposarsi, né in chiesa né in municipio. Il primo caso che ho trovato tanti anni fa nella mia vita pastorale era: vedovo lui e vedova lei. Li ho avvicinati e dice: padre, noi siamo credenti, ci dispiace non avere il sacramento perché crediamo nella forza del sacramento, però come vedovi abbiamo due pensioni. Se andiamo a fare matrimonio prendiamo la pensione. E allora dico: beh, c'è un rimedio, vi sposo davanti a Dio in modo che ricevete la forza del sacramento e rimane un matrimonio di coscienza. Però a un certo punto ci possono essere delle ragioni diverse per cui un uomo e una donna non vogliono sposarsi. È una coppia di fatto. Questa coppia di fatto non ha diritti e doveri che nascono dalla coppia, rimangono i diritti e i doveri personali. Quindi se la donna va in maternità, ha diritto la maternità ad essere assistita. Se nasce un bambino, quel bambino ha diritti come persona di essere riconosciuto, di essere educato, di essere assistito, ma non nascono diritti di coppia, perché non sono coppia riconosciuta, sono diritti personali di due che stanno in coppia. Accanto a questa realtà giuridica esistono le coppie omosessuali. In Italia si calcola che siano, mi pare di aver letto, 3 milioni di persone coinvolte, quindi saranno 1,5 milioni di coppie di fatto. Ecco, sono due omosessuali, due maschi o due femmine, che decidono di mettersi insieme. Io non so, ma non oserei, non vanno demonizzati. Cioè io penso che uno dica, se vivo da solo, vivo una vita selvaggia, facciamoci compagnia, che quindi ci sia un qualche vantaggio psicologico, emotivo, io non ho motivi da dubitare, può darsi che ci sia, ma è chiaro che non è una coppia, e allora non nasce un diritto di coppia, tant'è vero che nell'unione, adesso non so se non ho qui, a pagina 62, si è trovata la soluzione in un maremoto, perché voi sapete che nell'unione c'è per esempio la rosa nel pugno, la quale dice chiaramente noi vogliamo che siano riconosciuti i PACS, questi patti di solidarietà, di convivenza civile, in modo che abbiano gli stessi diritti della famiglia fondata sul matrimonio. Questo è il punto, che tutta una tendenza vorrebbe che le coppie di qualsiasi tipo avessero gli stessi diritti e doveri, come se fossero tutte quelle fondate sul matrimonio. Ora, secondo la Costituzione questo non è possibile. Come si è risolto il problema nel programma dell'Unione? Vi troverete, io non so qui il testo, in cui si dice esattamente questo. Lo Stato, l'Unione, garantisce i diritti, i doveri, le responsabilità delle persone che vivono in coppia. Quindi non si parla nemmeno di Pax. Tant'è vero che l'estrema sinistra ha gridato avete ceduto Arduini, che è la bestemmia più grande che potrà avete ceduto. E lo stesso Bertinotti ha dovuto resistere alle istanze della sua sinistra dicendo era l'unico accordo possibile. La Rosa del Pugno non voleva votare il programma, se non vuoi votare resta fuori, ma la paura di non avere nessun seggio, all'ultimo giorno, all'ultimo minuto hanno firmato anche loro con una postilla: se nel Parlamento si discuterà di questo, noi difenderemo le coppie di fatto. Si vedrà. Però vedete come c'è un esempio per cui si può giuridicamente trovare una soluzione che non contraddica i valori in cui crediamo, basandoci sulla Costituzione. È il grande tesoro che abbiamo, la Costituzione, quindi teniamola cara. E allora ecco qui, finendo, devo dire, c'è bisogno ormai in Italia, anche in vista di Verona, l'appuntamento della Chiesa italiana molto importante in ottobre, c'è bisogno per i laici di una formazione nuova all'impegno sociale e politico. Manca una classe dirigente di levatura come quella che abbiamo conosciuto in passato, ma per questo bisogna formarsi. Mi ha fatto tanto piacere sentire nell'introduzione che anche qui a Fano si vuole fare una scuola di formazione. Ce n'è bisogno, perché c'è bisogno di creare, dare una spiritualità all'impegno politico, ma dare anche professionalità. Quindi io, è quello che ho fatto a Palermo, quando i superiori mi hanno detto, dopo tanti anni passati alla Civiltà Cattolica, vai giù a vedere cosa si può fare, perché lì la mafia ha in mano tutto, la prima cosa che ho detto, formiamo laici maturi, che abbiano una coscienza etica, spirituale, forte, ma che conoscano i problemi. Non dico che abbiamo cambiato la situazione, ma unendoci a tante altre gocce, Palermo, quando io l'ho lasciata, non era più come l'avevo trovata, proprio perché il tessuto sociale si stava rinnovando. L'augurio quindi che vi faccio, mi scusate la lunghezza, ma quando parlo io parliamo insieme, ma è colpa vostra che non sbadigliavate, allora a un certo punto, ecco, ho voluto dire le cose fondamentali. Non spaventiamoci della situazione difficile, sentiamo la nostra responsabilità di essere cittadini partecipi e non sudditi, la dottrina della Chiesa ci indica un cammino, formiamo un laicato maturo in modo che di fronte a questi problemi pigliano posizioni laici e dicano chiaramente, in modo laico, comprensibile da tutti, questa è la posizione in cui crediamo, e trovino le vie giuridiche, politiche, economiche per realizzarlo. Il Signore ci aiuterà. È bello essere cristiani oggi, cittadini di un tempo vivace e poi portatori di una speranza che è la presenza stessa del Signore. Ma di che cosa dobbiamo avere paura? Lui è con noi, ci accompagna, non dice mai va, ma dice sempre va che io vengo con te. E se il risorto cammina con noi, o meglio noi camminiamo con lui, nessuno ci potrà fermare, perché con il nostro sì di cui il Signore ha bisogno sarà Lui a compiere l'opera, perché ci ama, ha dato la vita per noi e non vuole che noi ci distruggiamo. Nonostante la presenza del male e del peccato, Lui ci aiuta a risorgere e a camminare nella fiducia, nella pace e nella giustizia, come è possibile. Faccio buon lavoro.
Con tanta parresia, come si diceva prima, e poi siamo tutti maturi, adulti, ognuno di noi ne trarrà i benefici che vorrà. Grazie anche per l'incoraggiamento, sia alla scuola di pace, sia a questa proposta di scuola di formazione, l'impegno sociale e politico. Ne abbiamo bisogno, perché magari non sempre quello che facciamo è apprezzato da tutti, come d'altronde è anche normale. Il nostro vescovo è qui quando vuole, se vuole subito più avanti, se ci vuole dare anche lui una parola, credo di poter dire che ci ha sempre incoraggiato e sostenuto, in questo ne siamo davvero grati. Se lo vuole fare subito, molto volentieri. Poi chi vuole intervenire, se potesse venire qua, così sentiamo tutti, intanto si avvicina, così poi c'è l'occasione per parlare.
Grazie a Padre Sorge, che conosco da molto tempo, ogni tanto che si rincontra in qualche posto, in qualche luogo d'Italia, diciamo. Ma credo che la sua esposizione, no? Oltre che la convinzione con cui l'ha espressa, sia il più persuasivo incitamento a frequentare una scuola di formazione sociale, cioè sulla dottrina sociale della Chiesa, che però sia impegnativa per chi vuole iscriversi. Ecco, le modalità si vedranno adesso qui, però tutti quelli che sono interessati, per esempio, a questa iniziativa da cominciare, e forse l'intervento di Padre Sorge è stato un pochino, no, il punto luminoso di inizio, possiamo considerando così, anche se adesso andiamo verso l'estate, quindi. Ecco, però, intanto dare il nome, ricordando che non è che si fa un villaggio di politici, capito, facendo questa scuola di pace, di dottrina sociale. Quindi, ecco, la possibilità di frequentare è aperta assolutamente a chiunque, perché si tratta di interiorizzare gli insegnamenti che la Chiesa ha dato su questa materia, e vedete che hanno portato frutto, vedete che si ritrovano addirittura nella Costituzione nostra, vedete che effettivamente non è un insieme di pie esortazioni, non so, alla carità, supponiamo, no? Ma qualcosa di molto più profondo, di molto più importante, di molto più efficace come proprio fermento evangelico della società moderna, e quindi anche di tutte le iniziative di carattere istituzionale che nella civiltà moderna possono essere prese in un'emozione. Ecco, perciò esorto tutti coloro che possono di iscriversi, non che ci sia bisogno di iscriversi stasera, ma attraverso le persone che voi conoscete, no? Come coloro che sono.
Abbiamo dei fogli anche.
Qualcosa c'è già.
Possibilità proprio di lasciare il nome, sì. Per
ecco, lasciare il nome in questo foglio giallo che è stato già forse distribuito. E poi però deve essere una scuola impegnativa, nel senso che non basta ascoltare, poi uscire e poi dimenticarsi di quello che si è sentito, ma bisogna che ognuno che viene sia capace di fare sintesi con un momentino di studio vero e proprio, diciamo, quindi ci sarà anche una piccola bibliografia. Ma se noi non ci impegniamo in questo modo, ecco, le semplici conferenze possono lasciare il tempo che trovano, allora è inutile. Perciò, anche perché ciascuno che poi si informa e diventa un po' esperto in questa materia può diffondere nei luoghi dove si abita, nei paesi, nelle frazioni. Il senso di questo insegnamento, chiamiamolo così, di questa formazione, e quindi anche propagare questa cosa sconosciuta, che cioè la Chiesa ha una dottrina sociale. In passato addirittura si è discusso, in lontano passato, se si potesse parlare di dottrina sociale della Chiesa, no? Poi alla fine ha vinto la formula che adesso noi appunto conosciamo. Ecco, quindi la Chiesa è effettivamente in possesso di una dottrina sociale ispirata al Vangelo. Beh, io non dico altro, ringrazio nuovamente Padre Sorge e prego di ricordare anche, come dire, l'intonazione che Padre Sorge ha dato al suo discorso, non soltanto concetti, idee, ma come ho potuto capire poi nell'ascolto silenzioso e nella persistenza, nonostante che Padre Sorge scusasse di essere stato lungo, no, mi sentivo qui, appunto perché l'intonazione con cui ha parlato deve essere un po' anche il nostro modo entusiastico di aggiornarci, di imparare e poi di mettere in pratica.
Grazie anche al professore per l'incoraggiamento che ci dà. Ecco, l'idea è un po' quella di formare più che politici, diciamo, cittadini responsabili, ecco, che riescano a mettere, a coniugare le cose che diceva Padre Sorge, cioè la santità in politica, quella che Dossetti chiamava gli abiti virtuosi, e la professionalità, proprio perché la politica e l'impegno sociale sono nel campo della laicità, è giusto cercare di coniugare appunto questi due aspetti, la santità personale e la capacità poi professionale di risolvere i problemi appunto pubblici della società. Bene, penso abbiamo un po' di tempo, Padre Sorge ancora è molto disponibile, per cui possiamo aprire un po' di dibattito, di confronto, tenendo conto appunto che chiudiamo con questa serata e questi primi tre anni e quindi abbiamo l'occasione così di fare un primo bilancio, poi vedremo come proseguire nei prossimi anni. Corrado, stai qui?
Molto breve, proprio mi avevo ringraziato tantissimo. E, oltre alle cose dette questa sera, che sono state veramente straordinarie, me l'ho fatto carico di leggere, perché in serata del terreno del gruppo che si chiama Bene Comune, che è un'esperienza particolare che sta facendo a fare molto bene, non di questo per parlare, un suo editoriale su valutare con sapienza i programmi riferiti alle prossime elezioni politiche. E questo editoriale, in modo ovviamente più pratico rispetto al tenore d'altro per questa sera, dava delle indicazioni. Le condivido tutte, tranne una, quando a un certo punto si auspica che nei prossimi anni, diciamo, e senza accelerare i dettagli del processo, però si possa allenare nella area del centro-sinistra di un partito unico. Ecco, credo che proprio il passaggio recente sul referendum abbia creato dei grossi problemi, proprio a chiesa del nuovo movimento, diciamo, tra posizioni non di sinistra, ma di alleanza con la sinistra, e si sono trovati di fronte a una barriera etica abbastanza precisa rispetto a persone che in tanti altri campi invece con cui si riesce a trovare un minimo comune denominatore molto serio. Quindi, alla luce di questo, e me anche in altre persone, almeno in questo gruppo, hanno trovato il convincimento che certo un'alleanza con forti, in questo caso di sinistra, sia possibile, anche in questa sia assolutamente doverosa, ma che sia difficile strutturarsi insieme, essendo i principi etici, quello che potrebbe essere l'umanesimo cristiano e quello che invece è l'umanesimo di sinistra, fondamentalmente diversi della vita. Quindi io ripeto, condivido tutto, la ringrazio veramente dal cuore, però su questo passo è un chiarimento.
Rispondo subito oppure
preferisce?
Sì, rispondo subito, cerco di essere. Dunque, non è che io auspico, dico che è prevedibile che si vada poi verso un partito unico, anzi sono critico, se lei legge bene le frasi che ho detto, in cui non si possono queste cose decidere dal vertice. Bisogna arrivarci attraverso un programma, un cammino fatto alla base. Quindi dicevo, casomai aprite una fase costituente che non è fatta dai soliti saggi a Roma, ma delle 100 città. Il problema per me come cristiano e per i cristiani è questo: nelle democrazie adulte si va sempre più verso il bipolarismo, perché si semplifica il discorso. Allora, il vero segreto, il vero problema dei cattolici è come fare a far sì che i valori cristiani non diventino insignificanti, ma diventino fermento all'interno del dialogo con le altre componenti culturali. Se noi non risolviamo questo problema, allora o facciamo scisma, noi diventiamo di qua, cioè si torna indietro, ma ormai, ecco, il cristianesimo è proprio questo, cioè Gesù si è fatto uomo sul serio, ha condiviso in tutto, e cioè si è peccato proprio perché non poteva. Quindi il fatto di camminare insieme con tutti gli uomini fratelli che hanno idee diverse è un gesto cristiano, però noi non possiamo dimenticare la luce che il Vangelo dà. Allora, come è possibile, senza fare un partito cristiano, senza fare correnti cristiane, fermentare con i valori cristiani una realtà? E io lo trovo la soluzione in questa laicità matura, perché poi vedete i valori cristiani, quando io parlo con chi, i miei alleati sono dentro gli ascoltatori, perché la coscienza ce l'hanno tutti, l'intelligenza ce l'hanno tutti. Il problema è far arrivare alla coscienza, all'intelligenza, la luce. Ecco, quindi è il vero problema che abbiamo dinanzi, perché è la storia che va verso il bipolarismo, e anche l'Italia è un'Europa unita, globalizzata, ci sarà una semplificazione. Quindi, prevedendo questo, prepariamoci. L'unico modo è essere veramente preparati, e il fermento non importa che sia maggioranza, il fermento non deve essere maggioranza, anzi, perché diventa immangiabile una minestra piena di sale, ma un pizzico di sale dà sapore a tutta la minestra. Allora, essere autentici e trovare il modo attraverso la formazione, perché sono le idee che trascinano, sono gli uomini, le personalità che trascinano. A me ha fatto sempre riflettere il fatto che nella DC, dove c'erano tante correnti, Moro non ha mai raggiunto il 6% come corrente, ha sempre dato gli ideali e le idee a tutto il partito, perché non è la quantità, ma sono le idee. Se noi avessimo uomini di valore, sono tentato di dirvi, ve lo dico, quel biglietto che mi è arrivato da un napoletano che adesso è la fine del mondo, sono intelligenti, bravi, l'ho portato con me per tutta l'Italia, l'ho detto anche in televisione. E ci fu un periodo difficile a Palermo, dove noi gesuiti eravamo attaccati da tutti, la mafia ci voleva uccidere, e poi ci attaccavano a Roma il CAF, Craxi, Andreotti e Forlani. E lì mi venne una volta un'intervista che ho fatto, andare che fosse Andreotti, che diceva: ma cosa fanno questi gesuiti a Palermo, perché non pensano alle anime e si vanno a immischiare di questi problemi? E allora un giornalista mi dice: cosa risponde? Dico: guardi, prima di tutto che sono commosso nel vedere l'amore che questa persona ha per le anime, perché... però dico, al di là della battuta, si dà il caso che a Palermo le anime camminano nei corpi, e quando io vedo i corpi dei miei fratelli ammazzati in modo brutale come bestie dalla mafia in mezzo alla strada, sto accanto a loro proprio perché penso alle anime. Mi scrive un napoletano un biglietto: caro padre, coraggio, non mollate, siamo tutti con voi, grazie del conforto. E poi ha detto questo pensiero che ve lo lascio per ricordo: non importa essere tanti, l'importante è essere accesi, perché non è mai accaduto che 1000 candele spente abbiano mai acceso una sola candela spenta, ma una sola candela accesa ne accende 1000. Allora in quel momento io giravo l'Italia e dicevo: che me ne faccio di 4 milioni di cristiani spenti? Datemi 10 la pira e io vi cambio l'Italia. Così, questo si chiama strappapplauso. No, ma non per voi. E allora quello che importa è essere accesi, perché c'è la testimonianza che poi da candela a candela passa, quindi la testimonianza della vita e la presenza. E quindi sono contento se in questi incontri si accende anche una candela, ti sai che incendio. Cerco chiaro.
Bene.
Tutto chiaro.
Altre domande? No, a me pare questo tema, ho in mente questo, chiedere la questione della santità in politica, a me pare veramente un tema fondamentale. Cioè la scarsa significato dei cristiani oggi in politica non mi sembra tanto che derivi dalla loro disseminazione in tanti partiti, quanto proprio dalla mancanza di persone come Dossetti, la Pira. Quindi il tema forse principale è proprio di ricostruire una capacità, la santità dei cristiani a partire dalla loro vita ecclesiale, affinché poi la possano portare anche in politica. Ma se non ce l'hanno già nel loro ambito ecclesiale, è poi difficile che si riesca a portare in politica. Cioè mi sembra che il nodo sia un po' qua, cioè coloro che oggi in politica rappresentano i cristiani, non voglio fare i nomi, faccio quelli belli, Rossetti, La Pira, De Gasperi, eccetera, se dovessimo oggi mettere vicino a questi i nomi di oggi, mi sembra che quella non sia veramente la questione. Quindi la questione della santità in politica è determinante, quindi gli abiti virtuosi di Rossetti mi sembra il tema da cui dobbiamo ripartire, ricostruire dei cristiani capaci di stare in piedi affinché siano poi capaci di portare in politica quei valori, quei principi di cui si è parlato. Mi sembra che dobbiamo ripartire da qua.
La ringrazio per questo video, proprio vorrei che fosse il succo di tutto il nostro incontro. Perché questi, pensate, sono introdotte le cause di beatificazione di quattro politici. Come fate a dire che la politica è sporca? Perché Lazzanti, De Gasperi, Sturzo, La Pira, cioè sono avviati alla santità e non si sono fatti santi nonostante, ma attraverso la politica. Quando Gesù dice date gloria al Padre che è nei cieli, e vuol dire che in ogni situazione noi possiamo diventare santi. E io vi devo fare una confidenza, non so, cioè io sono tanti anni che studio queste materie, l'ho fatto non perché mi piacevano, e vi confido che non mi piacciono, ma perché l'obbedienza, quando ho finito i miei studi, mi ha mandato una cartolina a precetto e provinciale, e dice la santa obbedienza dispone per ordine di nostro padre in generale che lei vada alla civiltà cattolica e studi queste materie. Tutti i miei compagni a dire ma tu non sei fatto per queste materie, non lo so, e i superiori non capiscono nulla, dicono questo è normale, cioè a un certo punto no. Ma se io ricevo l'ordine di obbedienza, io che devo fare? Il Signore sa, quest'ordine mi è stato dato nel 1960, prima del Concilio, avevo finito i miei studi, sono sbarcato a Roma, mi è andato 5 anni, ho fatto scienze politiche, ho mangiato alla Gregoriana eccetera. Solo il Signore sapeva che studiando queste materie avrei avuto aperte tutte le porte del posto concilio per poter parlare ai superiori, ai sudditi, agli operai, ai ministri, una volta anche al Papa avevo un po' di fifa. Perché? La fede. Cioè io non farei nulla se non sapessi di fare la volontà del Signore. Allora ho fatto l'esperienza nella mia vita, ve la vorrei proprio lasciare, che se non siamo uomini, diciamo, di preghiera, di unione con Dio, di vita divina, facciamo solo rumore. Arriveremo, mando in televisione, sporchiamo i giornali, ma quello che cambia il mondo è la santità, cioè la presenza di Dio in noi, nella Chiesa e nel servizio. E questo vale per tutte le vocazioni cristiane. Se noi, come frutto di questo incontro, dicessimo voglio rinnovarmi interiormente, e vivere da cristiano nella politica, nell'economia, nella scuola, nel lavoro, nella famiglia, è il segreto, perché questo cambia il mondo. E però, vedete, le parole vanno e bisognerebbe fare l'esperienza, ma vi assicuro che è proprio così. Ecco. Anche chi giudica dall'esterno, c'è questo un po' di tono, a me viene tanto da ridere quando le volte mi presentano, perché non è questa la mia esperienza, è solo che avendo dato la mia vita al Signore, e avendo ricevuto da lui attraverso i superiori un incarico, l'ho fatto con amore come avrei fatto qualsiasi altra cosa, ma non è da me. Io sono uno spettatore. Quando fanno la lista delle cose che ho fatto, dico, ma lei di chi sta parlando? Perché di me. Io sono il primo spettatore, perché di quello che il Signore ha fatto nella mia vita, e cerco di, arrancando, di stargli dietro. Quindi credo che quello che ha detto il vostro, non so che titoli ha il presidente, è proprio preziosissimo, perché è la verità più profonda di tutto quello che vi ho detto. Quindi teniamone conto e faremo l'esperienza. Queste cose vanno sperimentate più che ascoltate.
Grazie a voi. aperto, se no non è che dobbiamo per forza stare qui fino alle 7:30. Se qualcuno vuole però chiedere qualcosa, fare un commento, altrimenti ci sarà.
Altrimenti dico io che c'era un autore il quale diceva che a una certa ora tutto diventa chiaro.
Va bene, grazie a tutti, grazie soprattutto a Sergio, buonasera.